Olè, eccoci qua, 10:39, Radio Iperico, 24 aprile. Allora, salvo problemi tecnici, è una premessa che dobbiamo sempre fare, viste le ultime puntate, dovremmo avere qua un amico e un'amica molto cari da Bologna, vero? Ci siete?
Sì, ci siamo,
Sì.
ciao.
Ok, oh, vi ho...
Ciao,
ci
ciao.
siete entrambi, sistemiamo un attimo i volumi. Ok, dovremmo esserci. Miracolo, miracolo. Anzi, non miracolo, mai gridare al miracolo, questo ormai è quel minimo di esperienza DIY. Allora, eccoci qua, parliamo di un libro bellissimo, un libro fotografico prevalentemente, che riguarda Atlantide. Ma poi ce lo racconterete voi, si chiama Atlantide Hardcore DIY Punks Live 2001-2015, giusto?
Sì,
Perfetto, io il libro ce l'ho proprio
corretto.
qui sotto mano, me ne sono accaparrata una copia personale appena uscito perché non poteva mancare tra i miei scaffali una perla del genere. E niente, inizio col chiedervi com'è nata, diciamo, questa idea? Insomma, partiamo ancora da prima, per chi non lo sapesse, forse di cosa si parla. Insomma, se ci volete anche dire due parole su Atlantide, su quello che è stato. Ecco, andate un po' a ruota libera.
Vado io, Lara? Ok,
Sì, vai Harry.
ciao. Allora, Atlantide era uno spazio occupato per un periodo non occupato, autogestito, nel centro di Bologna. Si trova tuttora l'edificio, è sui viali di circonvallazione ed è all'interno di una delle porte della città. Nel 2001 facevamo una fanzine, rivista che parlava di temi sociali di Bologna e avevamo bisogno di autofinanziarci e così avevamo contattato un collettivo all'interno del TPO che ci aveva detto di rivolgersi all'Atlantide, appunto, dove c'erano in quel momento un collettivo gay, un collettivo femminista separatista e altri collettivi studenteschi. E l'idea è quella di organizzare un concerto hardcore, perché insomma, fondamentalmente suonavamo hardcore, era da tanto che non c'erano dei concerti di un certo tipo a Bologna, e così il 30 marzo 2001 abbiamo fatto un concerto ad Atlantide, è stato il primo concerto che è andato incredibilmente bene rispetto a quello che potevamo mai aspettarci, ed è stata un po' la spinta a continuare, quindi abbiamo continuato a fare una programmazione abbastanza costante di uno o due concerti al mese per 14 anni fino allo sgombero, fino alla sera prima dello sgombero, nel 2015. E quindi questa è a grandi linee la storia di Atlantide, insomma, poi ci sono state tante cose dentro, appunto. Collettivi, e quindi così.
So benissimo
Quelli de...
che è difficilissimo raccontare di un posto e della storia di un posto in due parole, me ne rendo conto anche per esperienze mie pregresse, quindi non è facile riassumere, ecco.
Sì, poi Massimo tu mi chiedi, nel senso, poi io in particolare non è che sia questo gran oratore, però insomma, no, l'idea del libro è più o meno 2 anni e mezzo fa. Alessandro Pepe Resistance, che è un ragazzo che veniva all'Atlantide, ci ha proposto di fare, aveva avuto l'idea di fare un libro fotografico su Atlantide che documentasse i 14 anni dell'esperienza punk hardcore all'interno di Atlantide, anche perché appunto era una cosa un po' diversa rispetto a quello che c'era a Bologna prima, a fine 90, e quindi è stata un'esperienza un po' particolare. E quindi così è stato un po' lo spunto per rimettere insieme, recuperare foto, chiedere ad amici, chiedere tramite chiamate varie sui social, chiedere poi anche dei contributi scritti a persone che ci hanno suonato, che l'hanno attraversato. E questo è stato Quindi sono stati 2 anni di raccolta, intanto con Alessandro ci spingeva, dai, e quindi siamo riusciti poi, insomma, a far uscire questo libro un mese e mezzo fa.
Allora, già che ci siamo, siccome io ce l'ho proprio tra le mani, come dicevo poco fa, la prima cosa che si nota è che il libro ha proprio un artwork veramente splendido, è pieno di fotografie, anche proprio in ottima risoluzione, eccetera. Ma tutto in realtà è molto bello, dalla copertina. Ci volete anche dire chi vi ha aiutato in questo progetto, un po' chi ha partecipato? Intanto voi fate parte di un collettivo tuttora, non ne abbiamo parlato per niente all'inizio, ecco.
Allora, ciao, ciao Steve. Guarda, il collettivo di Atlantide al momento non mi sento di dire che esista ancora, nel senso che dopo lo sgombero noi non ci abbiamo provato a fare degli altri piccole attività, piccoli concerti, ma probabilmente l'esistenza di quella cosa era possibile solo all'interno di Atlantide. Però, appunto, così come questo libro in realtà racconta solo una piccola storia di Atlantide, che è quella della scena, se la vuoi chiamare così, punk hardcore, in realtà Atlantide era colmo di tantissime altre cose, e in effetti moltissime delle politiche che facevano parte di Atlantide sono ancora molto molto attive, non solo sul territorio bolognese, ma anche fuori, insomma. Quindi diciamo che questo libro racconta solo una piccolissima fetta, no, della storia punk, se vogliamo, ed Harry era un po' la nostra memoria storica, nel senso che lui è l'unico del nostro collettivo che appunto ha attraversato tutte le fasi dal 2001 fino al giorno dello sgombero, no? Quindi lui era la memoria storica di tutto, di tutto quello che è successo. È vero quello che diceva prima Harry, però la realtà dei fatti è che l'idea non è stata nostra, cioè è stata proprio proposta da Alessandro, appunto, che è l'ideatore di questo libro e che ce l'aveva proprio in testa come una narrazione fotografica. E così è stato. Oltre a chiedere ad amici, insomma, di unire foto, guardare nei propri archivi personali, eccetera, abbiamo pensato però, ecco, di mettere anche sulla carta delle pagine scritte, in primis che raccontassero la storia di Atlantide, e poi abbiamo cercato un modo che coinvolgesse più persone possibili di raccontare alcuni aneddoti, alcune storie, no? E abbiamo scelto questo metodo di non scriverlo direttamente noi, ma di chiedere la collaborazione a più persone possibili. E quindi il libro si è così composto di almeno 30 interventi di tantissime persone che ci hanno suonato, ci sono anche infatti contrasto, l'intervento l'ha scritto Max, è molto bello. E mi piace molto, cioè è una cosa che mi piace molto, rendere i libri più attraversati possibili, è un'idea di narrazione che personalmente mi piace tantissimo, insomma, perché è un modo di coinvolgere e di avere tanti punti di vista, anche perché sostanzialmente, dai, questa storia è una storia su cui magari possiamo trovare delle riflessioni per un futuro, se vuoi. Però insomma è una storia che almeno questa parte dopo lo sgombero insomma si è bloccata, diciamo.
Certamente, sicuramente è una visione a 360 gradi, è un'ottima idea, a mio avviso, quella di interpellare persone che in qualche modo hanno attraversato questo spazio importantissimo. E cosa possiamo dire? Siccome smuove molto l'argomento, si parla di un'occupazione, un'esperienza che non c'è più. Io ho fatto parte per tanti anni di uno spazio qua in Romagna, si può anche dire il Confino Squat, quindi so quanto sia difficile anche guardarsi indietro e rendersi conto che quell'esperienza lì, in quella maniera lì, non tornerà. Però a me piace anche tanto guardare avanti in realtà, quindi chiaramente negli anni ci si butta in un sacco di altre cose e questo è. Vi volevo chiedere proprio a livello emotivo, vi ha smosso molto la stesura di questo libro e c'è come dire una sorta di tristezza di fondo o comunque è molto gioioso anche il fatto di riuscire a riproporre su carta questo tipo di sensazioni, ecco.
Allora, secondo me tristezza non tanto, devo dire. Cioè, avendo seguito un po' tutte le fasi di sviluppo del libro, Devo dire che quando arrivavano delle foto, quindi qualcuno ci scriveva mandando delle foto, ti colpiva sempre abbastanza tutte queste foto che arrivavano, questi ricordi, questo bombardamento di ricordi. Però, sinceramente, tristezza no, anzi, dei due proprio fa piacere, anche perché una volta uscito il libro, molte persone mi hanno scritto, ci hanno scritto. Ma con pensieri, con ricordi, con saluti, ed è stato anche un modo di rilacciare dei rapporti con delle persone che era tanto che non si vedevano, che comunque anche, insomma, c'è stata un'occasione bella. Cioè, mi ha fatto piacere che hai citato il confino, anche perché viene citato anche nel libro.
Sì,
No,
l'abbiamo visto, in
adesso
effetti,
fa
sì.
fa faccio un salto che non c'entra niente, però secondo me, beh, forse un po' potrebbe centrare, nel senso che Atlantide, a me interessava che risultasse anche dal libro che fosse all'interno di una certa storia, quindi non è stato un post sé stante, non è stato niente di incredibile, niente di mitologico, ma rientrava in un percorso che secondo me appunto non aveva dei grossi riferimenti a Bologna, ma più aveva riferimenti, come ha scritto nel libro, con Scintilla, il confino, ed era nella mia idea, nella nostra idea, era più simile a quelle esperienze lì per certi versi, un po' anche per il tipo di gruppi, le scelte musicali, le scelte culturali, le scelte artistiche, come uno lo vuol chiamare, che c'erano. E quindi, anche in un discorso di futuro, di quello che può esserci dopo, secondo me anche questo, cioè non creare una mitologia attorno a un posto, tipo anche ti aiuta un po' a pensare che cioè, non è che le cose nascono dal niente, ma se il tessuto c'è, se la struttura, se una base c'è, se almeno adesso a Bologna non c'è niente, vabbè, adesso non c'è niente, però non c'è forse niente di paragonabile all'Atlantide, ma qualcosa c'è e probabilmente qualcosa ci sarà adesso. Quindi, secondo me è una cosa abbastanza importante questa.
Ti sei spiegato benissimo, cioè si inserisce comunque in un contesto molto più ampio, ecco. Tra l'altro mi permetto di dire a questo proposito che anche l'ampia introduzione che c'è nel libro, che parla anche di tutte le altre realtà, è molto importante e ben fatta. Chiaramente voi trattate soprattutto un aspetto che è quello della musica hardcore punk, e ovviamente ci vorrebbe un'enciclopedia a volumi forse per fa dare un estratto ge generale e complessivo di uno spazio che è durato tanti anni, però secondo me anche il fatto che abbiate citato in maniera organica anche tutto quello che succedeva ad Atlantide di altro è veramente degno di nota. Quindi mi dicevi, e quindi capisco anche il discorso che un'uscita di questo tipo, un libro di questo tipo, si inserisca anche in una serie di, diciamo, di situazioni a Bologna e non solo. Quindi mi dicevi, guardando un attimo al presente, che Bologna invece il periodo non è dei più prosperi.
Vai Lara.
Ah, sì, Steve, il problema qui è anche che, vabbè, ci sono stati, diciamo che il colpo molto, molto grosso è stato sicuramente lo sgombero di Xem. Che si incanala tra l'altro, anche se molto dopo, nell'ottica dello sgombero di Atlantide stessa, perché insomma la giunta comunale non era assolutamente cambiata e quindi si registra comunque questa svolta un po' su queste politiche basate molto più sulla legalità, un po' più di destra, della sinistra, del PD, diciamo. Però ecco, al di là di quello, fino a subito dopo lo sgombero di Xem, diciamo che a Bologna, secondo me, si respirava ancora un'aria frizzante, piena di attività, e c'erano state diverse attività, alcune molto interessanti, come ad esempio l'occupazione di Caserma Sani. Ma è un po' difficile parlarne oggi, perché dal
Certo,
febbraio
certo.
dell'anno scorso è come se qualcosa ci avesse completamente bruciato, cioè queste potenzialità, queste energie da mettere, da incanalare in queste dinamiche, cioè è tutto più difficile oggettivamente, anzi per certi versi è praticamente impossibile. portare avanti delle politiche di questo genere. Quindi diciamo che penso che ci siano delle cose che si spera in un futuro possano riesplodere, possano rinascere, ovviamente.
Non volevo diciamo fare una domanda che richiedesse una risposta troppo complicata. Ti stiamo un attimo perdendo di volume, Lara, se vuoi, non so se ti sei, ecco, forse adesso sei più vicino al telefono, va già tutto meglio.
Ok, sì.
No, comunque abbiamo capito quello che intendi dire.
Sì, no, infatti anche questo progetto del libro mi è piaciuto molto, perché alla fine è stato possibile lavorarci proprio in questo periodo, diciamo, come si può chiamare, di lentezza, comunque di chiusura, ed è stato bello anche pensare a che cosa vogliamo mettere nella valigia, cioè quali sono le energie, le politiche che vogliamo portare avanti, no, nell'esperienza che abbiamo fatto precedentemente. E questo spero che sia un po' l'idea che questo libro possa avere, no? Cioè, per chi lo legge in questi giorni, in questi mesi.
Perfetto, tra l'altro mi arriva un messaggio di un ascoltatore che mi fa notare che il libro è già stato ristampato, è giusto? Ditemelo voi,
sì,
tra l'altro
sì.
Già che ci siamo, mi dite anche come possiamo trovare questo libro, le persone che ci ascoltano avranno sicuramente una gran voglia di averlo tra le loro mani.
Allora, il libro è stato coprodotto da noi Nulla Osta, ex Nulla Osta di Atlantide, quindi lì contatto, vabbè, o scrivete a me o a Lara o a qualcuno di noi in qualche modo, è chiaro che se no si può tranquillamente ordinare da Zoo Print and Press, Zoo con 3 O, che sarebbe la casa, insomma l'editore di Alessandro, di Paper Resistance, oppure da El Nation o da Serimal, da Michele.
Che salutiamo tanto, grande amico.
Sì, no, infatti che sono stati fondamentali per far uscire questo libro e affinché andasse così bene, perché appunto la prima stampa, ed è stato sì, commovente, è andata... è finita in una, neanche una settimana.
Evaporato, direi.
Sì, non l'abbiamo fatto in tempo, è stati sommersi dalle richieste che io, il mio foglio su cui mi scrivevo, tieni una copia per questo, tieni una copia per l'altro, dopo un'ora che era uscito il libro è stato stracciato per fare qualcosa di un po' più organico, perché per evitare far troppi casini. No, sì, dopo... È stato ristampato in altre 1000 copie e adesso ne abbiamo di copie, quindi senza problemi, potete tranquillamente ordinare senza fretta. Sono state corrette anche alcune cose ed è stata scoperta la data di occupazione di Atlantide, che è stata messa nella seconda, che era, infatti avevamo cannato completamente nella prima stampa, okay. Invece avevamo scritto 97, invece è sulla mano, il 22, no, 21, 2, 99.
Ok, ufficiale, quindi.
Che era, abbiamo scoperto, perché infatti c'è stato un tantam tra, e lì è saltata fuori la data.
Immaginiamo. Allora, visto che hai dato vari contatti, io suggerisco agli ascoltatori e alle ascoltatrici di cercare questi nomi in un motore di ricerca, poi al giorno d'oggi salta fuori tutto. E ricordo anche che quello che stiamo dicendo va in un podcast che sarà disponibile al più tardi da domani, quindi chi non avesse carta e penna può senz'altro andarsi a ascoltare a posteriori quello che abbiamo detto, i contatti che abbiamo dato. Aggiungo anche, come in ultima battuta, che il libro lo trovano le persone qui della zona, anche allo Spazio Libertario Sole Baleno, in consultazione, insomma ce n'è una o due copie se lo vogliono vedere. Immagino anche, non vorrei dire una fesseria, ma anche qua Rice dovrebbe averlo, poi me lo confermeranno, e quindi si può avere anche da queste parti. E niente, se volete aggiungere qualcosa in chiusura, molto volentieri, altrimenti mi appresto ai consueti saluti.
Beh, grazie Steve di questa chiacchierata, ci fa sempre piacere, insomma, anche perché continuiamo a non vederci da un sacco,
sì.
almeno parliamo un po' di queste cose, di progetti via radio, però grazie mille.
Assolutamente, ci auguriamo invece di rivederci presto.
E anch'io, esatto. Mi ringrazio tanto e a presto, sì.
Grazie a voi, carissime, carissime, è stato veramente un piacere. A presto, a presto.
A presto, ciao Steve.
Ciao.
Ciao.
Radio Iberico!
Yes, Radio Iperico, 11.00 spaccate, quindi ci stiamo preparando per il secondo intervento, grandioso direi, 24 aprile 2021, però prima, visto che domani è il 25 aprile, ovviamente ci auguriamo che lo sia nei fatti per tutti e tutte e tutti i giorni dell'anno, non soltanto come antifascismo da cartolina, ma è forse quasi scontato dirlo su Radio Iperico. Un amico molto caro ci ha mandato una perla antifascista e ci ha chiesto di non sentirla prima. Quindi noi effettivamente non sappiamo cosa stiamo mandando, ma niente, ve la mandiamo.
Avevamo una considerazione della politica tutta diversa, perché eravamo col sangue anarchico addosso, non avevamo una progettazione socialista, noi eravamo spontanei, così come ci hanno fatto nel DNA che siamo nati.
I nostri partigiani che erano la punta di diamante. Se da di chi è di essere perché amo se chi fascista.
Perché non è che ci possa essere un fascismo dal volto buono, ma il fascismo ti dà solo il bastone. Mettetelo bene in testa tutti quanti. Quando andavamo a scuola, già lì partiva il fascismo per noi. Già lì ti segnavano nelle lavagne sempre fra i cattivi, si era sempre preso, ma era cattivo solo perché si era figlio di comunista. Di conseguenza, quelli che erano i figli del fascismo avevano sempre lode, e noi si diceva di Gran Pacò, che amneva tutto. Ma i fascisti, ragazzi, ve lo voglio spiegare bene, sono anche dei vigliacchi, perché la porcheria di un delinquente non ha principi. Non sono mai andati uno davanti uno. Il cepeva in 8 dis delle squadracce fasciste che imperversavano in tutti i paesi erano 8-10 come chi fa i quella destra che stanno venendo avanti, i Bulli e Zodalè. Ti trovi circondato da un brigazzetta che ti mena da tutto il per e tu non hai possibilità di difenderti. Andavano nelle case, gli diceva del botti, se ne sieva al don.
Ok,
qualcosa che brucia. La massima democrazia è sempre stata la dama adultera per impestar di droga e di piacere il popolo innocente che sulla mano tesa dal potere ignaro si addormenta. Cari compagni, uscire da un partito dove sei nato non è una cosa facile. È parte di te. Fa parte di te, della tua famiglia, delle tue tradizioni. Gli anarchici qui non c'è più nessuno. Io sono rinato quando ho visto voi. Ecco, voi siete i miei bambini, i miei fratelli più piccoli. Io vivo con voi. Ecco. Perché vivo con voi? Perché vedo che il germe dei miei nonni, della mia famiglia, continua.
Et capito, Bach? Et capì?
E ringraziamo il Vez per questa bellissima perla che ci ha fatto anche un po' scendere la lacrimuccia qua a Radio Iperico. La voce che avete ascoltato era quella di Nullo Mazzesi, poeta, muratore, partigiano, ma per noi è stato anche un grande amico e un compagno, quindi insomma in questa giornata così vicina al 25 aprile salutiamo Nullo ovunque lui sia o non sia.
Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures. De que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza.